Ciao a tutti, sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei santi. In questo mese di gennaio vi presenterò alcune figure di santi salesiani. In questo episodio vi parlo di Santa Maria Domenica Mazzarello, cofondatrice con Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Diciamo che gioco un po' in casa. Maria Domenica nasce a Mornese, in provincia di Alessandria, il 9 maggio 1837, in una numerosa famiglia di contadini. È dotata di una non comune forza fisica e fin da ragazza lavora nei campi con il padre. Grazie all'educazione profondamente cristiana ricevuta in famiglia, Maria fa grandi sacrifici per incontrare ogni giorno Gesù nella Santa Messa e dice: «Senza di lui non potrei vivere». Nel 1860 a Mornese arriva la malattia del tifo e il suo confessore, Don Pestarino, le chiede aiuto per curare alcuni parenti della famiglia Mazzarello. Maria accetta, però si ammala e guarisce dopo 52 giorni. Ha perso però la forza fisica di un tempo, ma non la fede, e camminando per strada ha una visione misteriosa, un grosso edificio con tante ragazze che corrono nel cortile e una voce che le dice: «A te li affido». Non potendo più fare la contadina, d'accordo con l'amica Petronilla, decide di diventare sarta per insegnare alle ragazze povere a cucire. E vedete qui, Madre Mazzarello non si scoraggia, non si lascia abbattere dalle difficoltà. Lo Spirito Santo forma in lei un cuore materno, prudente e saggia, educa le ragazze con amore preventivo. Aperto il piccolo laboratorio, il Signore le invia le prime orfane da accogliere. Arrivano le prime collaboratrici, che Don Pestarino chiamerà Figlie dell'Immacolata. Don Bosco arriva a Mornese con i suoi giovani nel 1864 per aprire un collegio per i ragazzi del paese. Maria lo guarda ed esclama: «Don Bosco è un santo e io lo sento». Don Bosco visita il piccolo laboratorio delle Figlie dell'Immacolata e ne resta molto colpito. Il Papa Pio IX chiede a Don Bosco di fondare un istituto femminile e lui, convocato Don Pestarino, sceglie le Figlie dell'Immacolata, inviandole nel collegio appena costruito. Maria e le compagne soffrono la fame a causa dell'iniziale ostilità dei compaesani, perché quel collegio era destinato ai ragazzi del paese e in realtà la scelta di Don Bosco di destinarlo alle ragazze non fa contento proprio la cittadina di Mornese. Ma la loro fede non vacilla mai. E nel 1872 le prime 15 figlie dell'Immacolata diventano Figlie di Maria Ausiliatrice. Maria è chiamata al governo e inizialmente però lei si fa chiamare la vicaria perché, dice, la vera superiora è la Madonna. L'istituto cresce, si aprono le prime case, le prime missioni in America. Maria è chiamata la madre e nonostante tutto rimane semplice e premurosa con tutti, dà sempre l'esempio anche nei lavori più umili. Con la sua saggezza indirizza la spiritualità dell'istituto, incarnando nelle Figlie di Maria Ausiliatrice il carisma dato da Don Bosco. Tanto che direi si dirà che lei è salesiana per istinto, cioè lei faceva già a Mornese quello che a Torino Don Bosco faceva con i suoi ragazzi. Poi questi due santi si sono incontrati e sono nati due meravigliosi istituti. Suor Maria Domenica, nei primi anni dell'istituto, vide partire numerose sue figlie per la Francia, l'Uruguay, l'Argentina, dove a ritmo continuo venivano fondate istituzioni educative. Nel 1879 la casa madre viene trasferita da Mornese a Nizza perché è il luogo più facilmente accessibile alle linee di comunicazione di quel tempo. E qui Madre Mazzarello morirà il 14 maggio 1881 all'età di soli 44 anni. Di lei purtroppo non possediamo scritti di spiritualità o di pedagogia. Non ebbe l'intento e nemmeno il tempo, nemmeno le possibilità data la sua limitata cultura. Pensate che imparò a scrivere all'età di 35 anni perché voleva comunicare con le missionarie, con le sorelle che erano andate in missione, e lei da madre superiora si mette a scuola per imparare a leggere e scrivere. Grazie alle 68 lettere scritte a Maria Domenica viene riconosciuto un ministero educativo di inconfondibile portata storica. Infatti la sua semplice esperienza di vita continua ad essere fonte di ispirazione per tanti educatori ed educatrici. La spiritualità di Maria Domenica è caratterizzata dalla centralità di Cristo, la fiducia nella presenza sollecita e materna di Maria, la fedeltà alla Chiesa e la dedizione all'educazione cristiana dei giovani. Quella di Maria Domenica non è la spiritualità della monaca in casa, sia pure impegnata in opere parrocchiali, ma quella di chi ha fatto dell'educazione cristiana della donna una scelta di vita. Per lei vivere e fare del bene ai giovani e alle giovani. E si tratta di una spiritualità semplice, teoricamente non elaborata, ma vissuta e insegnata in modo vitale e pratico. Essa è fondata sui principi cristiani condensati nel Catechismo. Nel suo realismo legato alla cultura contadina e a quella evangelica, Maria Domenica scorge in se stessa e negli altri le radici di quelle erbacce cattive che non cessano di spuntare e di crescere nel giardino del cuore: la vanità, la ricerca di sé, la malinconia, la doppiezza, l'egoismo, e le combatte con decisiva fermezza. Alla sua morte l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice contava già 165 suore e 65 novizie sparse in 28 case. La sua opera continua e le Figlie di Maria Ausiliatrice fanno vivere ancora oggi il suo sogno in tutto il mondo. Maria Domenica Mazzarello è stata proclamata santa da Pio XII il 24 giugno 1951. Madre Mazzarello ci aiuti ad essere sempre sinceri con Dio, con noi stessi e col prossimo, vivendo ogni nostra giornata nella gioia contagiosa della speranza. Buona settimana! Ciao a tutti, sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei santi. In questo mese di gennaio vi sto presentando alcune figure di santi salesiani. Oggi, giorno della sua festa, vi parlo di San Francesco di Sales. Francesco nasce nel 1567 ed è figlio del signore di Boisy dell'antico castello di Sales. Frequenta gli studi superiori a Parigi e sceglie come suoi maestri gesuiti. Da Parigi poi passa a Padova, dove si laurea a pieni titoli in giurisprudenza. Rinuncia però alla brillante carriera che gli si apre davanti, perché dentro di lui comincia a nascere la vocazione. Lui vede lo stato di abbandono in cui vivevano i cristiani della sua regione e decide di farsi sacerdote, nonostante il padre non fosse molto d'accordo. A 26 anni viene ordinato sacerdote della cattedrale di Annecy e si mette a disposizione del vescovo per la rievangelizzazione della Savoia. Infatti, la fine del secolo XVI non era un tempo felice per la Chiesa cattolica e proprio quella regione era passata quasi interamente al calvinismo. Francesco si mette all'opera, prima con la predicazione e poi stampando le sue prediche su foglietti che lascia presso le famiglie. La sua parola semplice e profonda, la sua personalità mite e comprensiva operano il ritorno di molti alla fede dei padri. Pensate che a 35 anni è designato vescovo titolare di Ginevra. Nel suo governo pastorale è zelante nell'applicare i decreti di riforma del Concilio di Trento. È un pastore sollecito e direttore di anime. Fonda l'Ordine della Visitazione, aiutato da Francesca de Chantal. Scrive varie opere di carattere spirituale, fra cui il Trattato dell'Amor di Dio e la Filotea, o Introduzione alla vita devota, dove si fa difensore di una santità che è per tutto il popolo di Dio e non è riservata a chi vive tra le mura dei monasteri. Queste sono parole sue. È un errore, anzi un'eresia, voler escludere l'esercizio della santità dall'ambiente militare, dalla bottega degli artigiani, dalla corte dei principi, dalle case dei coniugati. Dovunque ci troviamo, possiamo e dobbiamo aspirare alla vita perfetta. Muore il 1622 a Lione e dopo soli 30 anni dalla morte è proclamato santo. Gli verrà dato poi anche il titolo di dottore della Chiesa. Ecco, San Francesco di Sales è il patrono dei giornalisti, è il precursore dell'informazione cattolica moderna e proprio per la sua voglia di comunicare la parola di Dio a tutti, per spiegare con un linguaggio semplice ed efficace le verità di fede. E questi foglietti, oltre a consegnarli alle famiglie, come ho detto prima, li affiggeva sui muri e li faceva scivolare sotto le porte. E vediamo un po' come è caratterizzato il suo episcopato. Lui comincia col riformare se stesso, sceglie di essere un vescovo povero, prende una casa in affitto, la servitù ridotta all'indispensabile, i pranzi molto modesti. I problemi della diocesi non gli lasciavano respiro, ma aveva riservato per sé un apostolato specifico. Aveva chiesto ai suoi preti di mandare al suo confessionale soprattutto le persone colpite da malattie infettive o che suscitavano ribrezzo. L'altro privilegio che pretendeva, perché gli dava grande gioia, era quello di spiegare il catechismo ai bambini. Faceva percorrere da un giovane le strade della città per chiamare a raccolti i ragazzi. Succedeva però che la cattedrale si riempiva anche di grandi, di adulti. Anzi, veniva ad ascoltarlo perfino la sua vecchia mamma. «Signora», le disse un giorno Francesco, sorridendo, «mi fate distrarre quando vi vedo al catechismo con tutti i nostri bambini, perché siete proprio voi che l'avete insegnato a me». Francesco di Sales sarà vescovo per 20 anni e quando muore a soli 55 anni è ormai consumato, perché la responsabilità lui l'aveva proprio assunta e gli consuma le forze. Aveva visitato le oltre 450 parrocchie della diocesi, anche le più sperdute, dalle montagne, a cavallo o più spesso a piedi. La cura dei sacerdoti che educava personalmente al ministero, della predicazione e della confessione, la catechesi continua al popolo, la riforma dei monasteri e dei conventi, le missioni diplomatiche alla corte di Torino e a quella di Parigi, i rapporti con la Santa Sede. E negli ultimi anni si sentiva talmente avvolto da un groviglio di affari che gli capitava di sognare un eremo in cui ritirarsi a vivere in preghiera. Però vediamo il collegamento tra San Francesco di Sales e Don Bosco. Allora, l'8 dicembre 1844, Don Bosco inaugurava nella periferia di Torino un oratorio dedicato proprio a San Francesco di Sales. Descrivendo quella giornata storica nelle sue memorie dell'oratorio, Don Bosco spiega le ragioni per cui ha scelto la protezione di questo santo. La prima sembra quasi un caso. Infatti il ritratto di San Francesco di Sales ornava già di fatto l'ingresso del locale di cui prendeva possesso. La seconda, più personale, più bella, viene scritta da San Giovanni Bosco così: «Perché la parte di quel nostro ministero, esigendo grande calma e mansuetudine, ci eravamo messi sotto alla protezione di questo santo affinché ci ottenesse da Dio la grazia di poterlo imitare nella sua straordinaria mansuetudine e nel guadagno delle anime». Così avvenne che quell'antico vescovo diventò il protettore di tutta l'opera di Don Bosco. E quando Domenico Savio entra per la prima volta nella stanza di Don Bosco, i suoi occhi si portano subito su un cartello sopra a cui c'è scritto a grossi caratteri queste parole in latino che erano ripetute abitualmente da San Francesco: «Dami animas cetera tolle». I salesiani, fondati da Don Bosco nel 1859, dovevano avere lo spirito di carità e di zelo che contraddistingueva San Francesco di Sales. E anche noi, le figlie di Maria Ausiliatrice, siamo chiamate suore salesiane proprio in onore di San Francesco di Sales. Francesco non chiede atteggiamenti eccezionali o ricerca del sublime, ma solo un amore vivace, capace di generosità. Un ideale che tutti possono raggiungere se solo si lasciano opportunamente guidare. E in quell'inizio del secolo XVII era come se tutta la cristianità tirasse un sospiro di sollievo, perché l'alto ideale della santità era alleggerito, come liberato da ogni impaccio, da ogni sovrastruttura ed era collocato con uno stile semplice, affascinante, popolare, alla portata di tutti. Ecco lo spunto per noi. Lì dove siamo, possiamo essere santi. Buona settimana!